basi americane in Italia, Aviano, Settimano, Sigonella e poi sempre alla Napoli.
E la risposta?
Sempre no.
Senta, voi queste ricerche le facete solamente nella notte dell'incidente o anche successivamente?
No,
successivamente.
Il giorno dopo.
Le faccio la domanda. Nei giorni successivi.
Potrebbe non esserci la conduzione che.
Andiamo.
Dopo la domanda di Angeli, senta voi pensi ricerche.
Mi hanno detto che c'era la sera toga alla Napoli. A quel punto non ricordo sicuramente, ma ho parlato col comando della Marina americana a Bagnole, con cui ho telefonato all'addetto della Marina degli Stati Uniti. E poi lui ha chiamato a Bagnole a sapere che c'era un aereo americano in volo.
E la risposta qual è?
Chiaramente no.
Nessun aereo americano?
Nessun aereo americano. Poi ho telefonato anche a tutte le basi americane in Italia, Aviano, Settimano, Sigonella e poi sempre alla Napoli.
E la risposta?
Sempre no.
Senta, voi queste ricerche le facete solamente nella notte dell'incidente o anche successivamente?
No, successivamente. Il giorno dopo.
Le faccio la domanda.
Ti chiedo scusa. Ma mi sembrerebbe che ho l'impressione che non ci sia la E, cioè lui dice no no, successe, poi comincia a inficiarsi, mentre noi nella trascrizione abbiamo no no e successivamente, quella E sembrerebbe prestarsi a più interpretazioni.
Cioè?
E successivamente è un discorso, è pacifico che lui dice la notte no, perché dice no no, però mi sembrerebbe che non ci sia la E, perché lui dice no no. Poi si impiccia subito con la parola successivamente.
Comunque, se può essere utile, c'è la prima frase, il primo brano di questa intervista che chiarisce.
Scusi, ma poi la ripeto la domanda, eh?
Sì, infatti, cioè, poi dopo
abbiamo
lui dice
5 secondi di pazienza.
Sì, quindi lo chiarisce, insomma, eventualmente. Sì, allora andiamo avanti.
Il giorno dopo l'ambasciatore ha fatto un gruppo che dal nostro ufficio, anche tutti gli uffici dell'ambasciata, per cominciare un'indagine su tutto quanto, cioè sulla marina, navi, eccetera. E poi per qualche giorno noi abbiamo fatto una ricerca, abbiamo telefonato alla marina negli Stati Uniti, in Germania, poi con tutti i nostri amici a sapere se c'è qualche nave oppure aereo in volo.
E stavate in contatto con l'aeronautica italiana?
Avrei difficoltà a ritrovare il punto. Abbiamo sentito due o tre volte, non ricordo più, la frase. Lo stesso Toldeante ci suggeriva, guarda che poi la ripeto. Allora, le volevo chiedere se per cortesia possiamo sentire la seconda risposta, che incomincia proprio nel momento in cui adesso il tecnico ha azionato il video. Cioè, iniziando proprio in quel momento non è stato possibile sentirla bene. Quindi, se possiamo risentire domanda e risposta di quest'ultima, no? La seconda volta.
Poco indietro.
Posso chiedere una cosa al tecnico, che probabilmente, non so se sul VHS è su un unico canale. Ma è un unico canale? Ah, ecco perché qui non si sente bene. Ok. No, semplicemente il canale audio, io quando faccio l'intervista originale, noi abbiamo in telecamera abbiamo più canali, siccome avevamo due microfoni, più il microfono della telecamera, quindi entrano dei canali diversi. Sull'originale, anche quando è passato in palle, si mantiene l'originalità della registrazione, per cui io posso, se ci sono dei livelli di sonoro diversi, agendo su uno o sull'altro canale, alzare o abbassare il livello. Quando è stata fatta questa registrazione in VHS, evidentemente hanno convogliato tutti nello stesso canale, quindi per non fare alzare troppo il picco delle mie domande, l'altro si sente poco, tutto qui.
Andiamo.
Le faccio la domanda. Nei giorni successivi. Questa ricerca voi la facete soltanto nella notte dell'incidente o anche più tardi?
No, il giorno dopo l'ambasciatore ha fatto un gruppo, cioè dal nostro ufficio anche tutti gli uffici dell'ambasciata, per cominciare un'indagine su tutto quanto, cioè sulla marina, navi, eccetera. E poi per qualche giorno noi abbiamo fatto una ricerca, abbiamo telefonato alla Marina negli Stati Uniti, in Germania, poi con tutti i nostri amici a sapere se c'è qualche nave oppure aereo in volo.
E stavate in contatto con l'aeronautica italiana?
Sempre. E anche con la difesa dall'ufficio politico militare dell'ambasciata.
A questo gruppo di lavoro dell'ambasciata partecipava anche la CIA? E anche da quel canale nessuna novità, nessuna notizia sulla presenza di aerei?
Niente, noi abbiamo fatto un indagine completo su tutto quanto, abbiamo parlato con tutti per sapere se c'era un aereo, una nave, un missile che è stato lanciato aereo, oppure dalla terra, oppure da una nave.
Perché avete chiesto se c'era stato un missile? Chi è che vi ha chiesto di indagare sul missile?
Penso che sia stato un ambasciatore che voleva sapere tutto, cioè un quadro completo.
Senta, e l'aeronautica italiana vi ha mai manifestato il timore che potesse essere stato un missile da parte dell'aereo?
No, perché forse non ricordo esattamente, perché noi abbiamo parlato sempre con loro, con il quarto ufficio del CIOS, su questo argomento, sugli aerei che stanno in volo e poi tutto quanto. Così non sono sicuro che è stato loro oppure sono stati loro oppure è stato l'ambasciatore che ha chiesto prima.
Comunque parlavate di missili anche con l'aeronautica. Sì. Senta, il comandante Flatley, comandante della Saratoga, ha detto che ha consegnato dei nastri radar a voi la mattina dopo l'incidente. Perché non li avete dati alle autorità italiane che indagavano sul sinistro?
Forse questi nastri sono andati al comando della stessa flotta prima, e poi nessuno ha chiesto attraverso il mio ufficio questi nastri. Non lo so, forse qualcuno dalla NATO ha parlato con la stessa flotta ad avere i nastri. Ma non attraverso il nostro ufficio.
Cioè, voi avete creato un gruppo di lavoro nell'ambasciata. Sì. Sapete che la Saratoga aveva dei nastri radar e non ve li siete fatti dare?
No, non sapevamo dei nastri.
Quindi non avete mai saputo che la Saratoga aveva dei nastri radar? Avete contattato anche il comandante della Saratoga?
No, l'ha detto della Marina, ha parlato con la stessa flotta. Io penso che la stessa flotta abbia parlato con il comandante.
Nel corso di queste indagini avete contattato anche altri paesi europei o avete sospettato che potesse esserci il coinvolgimento di altri paesi?
No, senza dubbio, abbiamo parlato al centro comando dell'USAF a Ramstein, lì è ancora il comando centrale della NATO. Cioè per l'aeronautica. Poi abbiamo parlato con la Danimarca, la Germania, tutti quanti, perché c'era anche una base a Decimumano, facevamo il combattimento aereo e volevamo sapere se fosse qualcuno della Germania, eccetera. contattato a quel punto?
Quali paesi avete contattato? Avete...
Tutti della NATO. Cioè, attraverso il collegamento del comando centrale a Ramstein e penso anche direttamente all'ambasciata vicino. Perché io ho parlato, per esempio, col addetto aeronautico della Francia, un generale di brigata a Sapin.
E lui che cosa le ha detto?
Niente aereo presente.
Avete sospettato dei libici?
Sì, anche abbiamo visto che Libia aveva i MiG-23 a quel punto che potevano forse arrivare vicino a Ustica.
Le indagini che cosa hanno potuto accertare a proposito della Libia?
Cioè, noi abbiamo sospettato, ma non abbiamo fatto un grande indagine su questo argomento, perché non era il compito nostro a fare questa indagine. Forse qualcun altro, forse l'aeronautica italiana oppure l'aeronautica americana hanno fatto questa indagine, ma noi no.
E quando 20 giorni più tardi cadde un MiG libico sulla Sila, voi foste contattati dall'aeronautica italiana?
No, noi no, nello scopriccio dell'aeronautica americana no.
Però lei sa che la CIA intervenne.
Sì, lo so, ma la CIA nell'ambasciata americana fa sempre delle cose a parte cioè l'intervento normale dell'ambasciata. C'è un collegamento diverso. Il nostro è direttamente con l'aeronautica italiana, come amici, come colleghi, diciamo.
Senta, per anni gli Stati Uniti hanno risposto al governo italiano che nell'area dell'incidente al 19 non c'erano aerei in volo, non c'erano portaerei e quindi mezzi militari. Però adesso è venuto fuori che in effetti invece c'era un aereo, anche se un flutto aereo che stava sorvolando la Venezia Terme, e più tardi un altro aereo che è partito a Sigonella diretto in Spagna. Come mai questa disinformazione?
Perché quando abbiamo ricevuto la domanda era aereo che poteva battere questo aereo italiano, e poi noi abbiamo cominciato a fare l'indagine su un aereo offensivo di combattimento, non di portare i passeggeri eccetera.
Signor Co, ma perché avevate tutti questi dubbi sulla presenza di un aereo da caccia?
Dubbi.
Why did you have so many doubts about the presence of fighters or...
Non c'erano dei dubbi.
Cioè, no, perché lei dice, adesso abbiamo cercato di fighters, cose eccetera, ma perché cercavate con così? Ma perché proprio erano gli italiani? C'era questo? Ok. Vai stretto. Go close. Okay. Look at me, you.
No, I see it.
Okay.
What we're trying to do is change the shot, because sometimes you go like this. Okay. You're already in very close.
Okay.
Just remember to look at
Allora, le faccio la domanda. Riprendiamola dal discorso, perché avevo sbagliato la domanda. Della presenza di ieri nella zona. Sei pronto? Ready? Ok. Per anni gli Stati Uniti hanno sempre risposto che non c'erano velivoli in volo nella zona dell'incidente, e invece adesso abbiamo scoperto che c'era un aereo che sorvolava la Venezia Terme e un secondo aereo americano da Sigonella fatto in mezz'ora dopo l'incidente al 19. Ecco, come mai questa disinformazione?
Perché noi abbiamo fatto l'indagine solamente sull'argomento di un aereo di combattimento che poteva battere questo aereo italiano, non sul quello di passeggeri eccetera.
Ecco, ma perché questo dubbio, questo sospetto che il 19 fosse stato abbattuto da un aereo?
Non c'erano dubbi, era solamente perché poi cioè gli italiani hanno chiesto a noi se c'era un aereo che poteva battere questo aereo italiano, e noi abbiamo fatto la ricerca per sapere se c'era quello.
Ma questo tipo di richiesta da parte dei militari italiani è stata ripetuta anche nei giorni successivi o era soltanto la richiesta della prima notte?
No, anche nei giorni successivi, perché abbiamo parlato ogni giorno, quasi ogni ora con loro a sapere, noi abbiamo scoperto questo o no, così abbiamo parlato con loro, abbiamo parlato con lui Sapi a Rammstein, c'era sempre uno scambio di informazione fra noi.
E quanto durò questa vostra inchiesta, questa ricerca?
Qualche giorno, forse una settimana.
Un'altra domanda, lei seppe di una offerta della Marina americana di fare una ricognizione fotografica del relitto del 19?
No. Questo...
Nessuno parlò all'ambasciata della possibilità di andare a filmare il relitto?
Non so, veramente. Forse la Marina ha parlato con la Marina italiana, la Marina americana, ma questo non ci ha entrato in più. Perché normalmente noi facevamo questo, come quando c'era il terremoto al sud. Noi abbiamo chiesto il U2 degli Stati Uniti a fare delle fotografie per l'Italia. Così c'era, se c'era una richiesta, io sono sicuro che gli italiani hanno fatto questa richiesta.
Ok, stop for a moment. Non ha importanza che lei spieghi dove stava o dove non stava. Allora dico, che cosa accadde la sera? Io ricevetti una telefonata, non ricordo da chi, nel corso della quale mi... va bene? Diciamo così. Ci fu una telefonata, a chi io dico, ma chi è che telefonò? Cioè, non ricordo personalmente. La telefonata comunque veniva da? Dall'aeronautica.
Dall'aeronautica.
E quindi riprendiamo questa parte qua. Tom, this is the first one. Where is it? Yeah.
Okay.
From the book. Okay?
Okay,
from here.
Right, here we go.
Okay. Signor Co, lei era uno degli addetti aeronautici all'ambasciata americana di Roma. Cosa accadde la sera dell'incidente del 19?
Io ho ricevuto una telefonata, non ricordo esattamente da chi, ma ultimamente dall'aeronautica italiana. E loro volevano sapere se c'era un aereo militare americano in volo vicino a Ustica.
E voi che cosa facete?
Io ho cominciato a telefonare al comando centrale del USAF americano a Rammstein in Germania.
Se chi è proprio lì?
A informarmi se c'era un aereo americano vicino a Ustica, oppure in volo dovunque in Italia.
Le rifaccio la domanda, diciamo così, quando lei parla di Rammstein, senza che le faccia la domanda io, dica che è il comando generale che conosce tutto il movimento di aerei nel Mediterraneo. Le piace? Così lo teniamo più? Again. Quindi lo dica, se io faccio altre domande. Ok? Ok. Certo, nell'80 lei era uno degli addetti aeronautici all'ambasciata americana a Roma. Che cosa accadde la notte dell'incidente del 19?
Io ho ricevuto una telefonata da, non ricordo da chi, ma ho ricevuto una telefonata forse dall'aeronautica italiana che hanno chiesto se c'era un aereo americano vicino a Ustica o nel Mediterraneo, in volo. Poi ho cominciato a informarmi, ho telefonato al centro comando generale a Rammstein, in Germania. Loro sanno tutto del militare americano nel Mediterraneo e mi hanno detto che non c'era, veramente non c'era un aereo in volo nel Mediterraneo.
E questo tipo di ricerca l'avete fatta soltanto quella notte o è proseguita nei giorni successivi?
No, nei giorni successivi noi abbiamo fatto un gruppo nell'ambasciata, sotto l'ambasciatore, a informarci su tutto quanto. campo dell'incidente, noi abbiamo parlato con la Marina, abbiamo parlato con gli Stati Uniti e sempre con il comando generale a Ramstein.
Ok, tutto va bene? C'erano aerei AWACS in volo la notte dell'incidente?
No, non c'erano.
Ne assicuro?
Io sono sicuro perché ho chiesto questo al comando generale e a Ramstein.
E hanno risposto che non ce n'erano?
Non ce n'erano.
Ok, questa è la domanda io. Ok, mi sei detto che abbiamo detto tutto?
Sì, penso di sì.
Eh? Oh, adesso io devo rifare le domande. È in campo, sai com'è? Lui si mette di là, eh? E poi fa delle cose per tagliare l'intervista, per accostare. Ok? Facciamo di nuovo, eh? Parliamo, certo, la cosa più, la cosa più normale, più simpatica. Mi spieghi bene questo contatto che voi avevate con il secondo reparto. Cioè, il secondo reparto probabilmente telefonò la notte dell'incidente e poi si iniziava a telefonarvi che tipo di informazioni vi chiedevano e che tipo di informazioni davate loro.
Non mi ricordo esattamente, ma il collegamento era molto stretto anche con l'amicizia e così parlavamo sempre insieme delle cose importanti. Su questo, una tragedia così grande, noi abbiamo parlato ogni giorno, quasi ogni ora, poi abbiamo cambiato l'informazione, come io ho chiesto al comando generale a Ramstein questo punto, loro forse mi hanno chiesto, ma su questo punto si sa, chi conosce questo? E poi ho rifatto la domanda al comando centrale a Ramstein, poi con la Marina, poi a Bagnoli, con la NATO e poi con l'ufficiale al decimo umano, poi con l'Aviano e anche con i miei amici di altri addetti di care a Roma.
Capito. Ma con l'aeronautica voi facevate anche delle ipotesi di questo incidente?
No, penso di no, perché c'era un po' di confusione di tutto questo, c'era sempre l'ambasciatore che voleva sapere questo. Beh, così il lavoro è un po' in fretta, diciamo. Oh. Sempre per avere tutto il quadro completo.
Ma come mai voi cercaste anche di verificare se era stato sparato un missile americano?
Perché l'ambasciatore ci ha chiesto questo e volevamo sapere forse c'è un missile da una nave nostra, oppure dalla terra, oppure da un aereo. Poi abbiamo chiesto ci manca un missile a Decimo Umano, oppure a Fiumera, oppure a Raviano. Sempre la risposta era no. Così per noi, ultimamente, la risposta sulla domanda, la prima domanda, era no. L'ultima domanda, missile, eccetera, sempre no.
Aspetta, ma come mai?
Talking like this. Okay, I saw it. Okay, I saw it. No, come? Finita la registrazione.
Sì. Scusa, vi chiedevo Presidente di verificare se fosse finita la registrazione o il nastro, ai fini che dicevo prima, cioè sembrerebbero mancare dei pezzi che abbiamo trovato al telegiornale, insomma al TG1. Ora, non è che per caso la registrazione riprende più avanti sullo stesso nastro? Lei non ha ricordo se...
Questo nastro qui VHS no, questo non è un nastro che mi compete, questa probabilmente è una cosa che ha fatto, non so se il tribunale o la RAI su incarico...
Questo lo portò lei.
Come?
Questo lo portò lei, penso, no? Portò lei questo.
Sì.
Questo è quello che ho consegnato io?
Sì.
E allora questa era la registrazione del nastro dell'intervista.
Ecco, non,
cioè, non ho capito la domanda, mi scusi, forse
sì.
No.
Non è che...
Posso spostare questo ormai, credo che...
Sì, sì.
Perché non riesco a vederla.
Ecco.
No, no, benissimo.
Chiedevo se per caso lei ha un ricordo del fatto, cioè se la registrazione cessò definitivamente a questo punto o se poi la riprendesse ed esiste.
No, c'erano le mie domande in campo. Le mie domande in campo, ho spiegato lì all'intervistato, a Co, gli ho detto adesso dobbiamo fare dei particolari, le mani, gli occhi, eccetera, che servono, sono degli ispezioni che servono per montare l'intervista. Dopodiché l'operatore, il cameraman, si mette alle spalle dell'intervistato e riprende me che faccio le domande. Le stesse domande che io avevo fatto, diciamo, fuori campo, quando si vedeva soltanto l'intervistato, le ho tutte quante in campo e poi decido qualcuno la metto, qualcuno non la metto.
Ho capito. Rivedendola, mi rendo conto che sono passati 10 anni, pensa che manchi qualcosa di quello che vi siete detti quel giorno?
Che ci siamo detti in intervista o al di fuori?
No, in intervista.
Non mi sembra proprio.
Guardi, dottor De Angelis, la cosa è quello di cui parlavo prima. Prima abbiamo visto l'intervista, il pezzo è andato in onda allo speciale del TG1, no? E a un certo punto lei chiede e che esito hanno dato queste indagini e il signor Co risponderebbe: non c'era una traccia sul radar, così questa è un'ipotesi, così come solo per noi, per fare un quadro completo per l'ambasciatore. Domanda: lei ha parlato di traccia sul radar, ma su quale radar? Risposta: e su quello italiano, perché c'era solamente per noi, cioè nell'ambasciata, il radar italiano. Domanda: ma gli italiani vi avevano mai detto che sui propri radar avevano visto qualcosa di strano, di anormale? Risposta: no, a noi no. Tutto questo pezzo, in questa registrazione, non c'era, ci ha fatto caso?
No, onestamente no.
Ci abbiamo fatto caso noi, no? Allora, quindi non sa dare una spiegazione?
No, la spiegazione gliela do senz'altro. Ah. La spiegazione gliela do senz'altro, che evidentemente, mentre io ho notato che quando facevamo l'inquadratura sulle mani, è stato lo stesso Co a dire, ma parliamo normalmente e così viene tutto più spontaneo. Quindi nel fare le domande, nel ripetere le domande, poi lui appunto per questa spontaneità rispondeva comunque, indipendentemente dal fatto che fosse inquadrato o meno, e comunque dava delle risposte che evidentemente sono state utilizzate.
Ah.
Ma è chiaro che
però
è stato utilizzato, intanto vorrei sgombrare il campo da ogni tipo di equivoco, è chiaro che io non posso che aver utilizzato risposte registrate che lui ha dato, evidentemente.
No, su questo non, per carità.
Appunto.
No, mi domandavo come può essere successo se... Vede,
l'unica spiegazione è questa.
Però in quella registrazione non abbiamo le sue domande. Mi spiego? Cioè lei dice, interrompiamo, adesso l'operatore si mette dietro Co e mi riprende. E lì non c'è. Nel senso che abbiamo le mani, poi si interrompe. Io ho fatto la domanda al Presidente, non so se il tecnico può aiutarci in questo. Non è che la registrazione riprende, perché mi piacerebbe lasciare sul vago questa circostanza, perché manca sia il pezzo delle domande del dottor De Angelis, sia il pezzo di queste risposte.
Sì, insomma, sostanzialmente questa parte qui, in quale momento viene registrata e su quale nastro? Ecco, questo... Penso
mi sta richiedendo una cosa che voglio dire, sì, che riguarda 10 anni fa, non ricordo esattamente. Ho detto all'avvocato che probabilmente erano delle risposte che lui ha dato mentre facevamo questi dettagli, voglio dire, degli occhi, delle mani, o in risposta alle mie domande. Il motivo per cui queste domande, le mie domande in campo, non ci siano una registrazione, onestamente non glielo so dire, non me lo ricordo, onestamente non me lo ricordo.
Questa è la cassetta, chiedo alla Corte, acquisita il 29 ottobre del 92?
Sì, dovrebbe essere qui.
Dovrebbe essere qui.
Sì.
Quindi lei, dottor De Angelis, si è presentato spontaneamente, non lo so, comunque, C'è questo verbale del 29 ottobre 92. Mi presento per consegnare la videocassetta contenente l'intervista in originale concernente cioè...
Ottobre del 92, quindi un anno dopo?
Sì.
Ma non era stata, chiedo scusa, perché io su questi particolari, su questi dettagli procedurali, ovviamente non me ne sono interessato né posso ricordarmene. Allora, come mai il giudice ha disposto il sequestro della cassetta e un anno dopo la cassetta gliela porto io?
Lei ha il provvedimento di sequestro?
Scusi?
Lei ha il provvedimento di sequestro?
No.
Noi abbiamo appreso che il servizio, quello andato in onda allo speciale del TG1, è stato acquisito immediatamente dopo, 10-15 giorni dopo che fosse andato in onda. Ma questa è l'intervista che lei presenta come originale e la dà al magistrato, beh, sostanzialmente un anno dopo, 11 mesi dopo.
Poi un mese dopo però sì. Presidente, posso fare un'osservazione solo tecnica?
Sì.
Perché il 29 ottobre 92 il test produce la trasposizione di New York con nastro B,
sì.
W da cui ha tratto la videocassetta, sì. E consegna. Poi il 18 novembre 92 consegna anche il nastro in PAL VV del quale è stato trasferito e produco tale nastro, quindi noi dovremmo avere due nastri in originale, mentre fino adesso ne abbiamo visto uno. Vogliamo verificare il caso del collage in
Mi dà la video questa cassetta ultima che abbiamo ora visto. Questa risulterebbe da quella prodotta il 29 ottobre 92, questa che abbiamo vista. Ho capito, dico quella che abbiamo vista ora.
È quella di ottobre.
29 ottobre 92.
Vediamo se si trova questa del 18 novembre.
Quella del 18 è fascicolo 49.
Che il fatto dove si fa?
Perché dovrebbe esserci la trascrizione pure di questa, in teoria. Fascicolo 49 dei testi, può vedere?
Può essere di no, perché siccome già hanno scritto la prima,
forse che il nastro in palla.
No, ma era quella
non
già.
Non è trascrivibile, probabilmente andrebbe riversato su. Il nastro si trova nel volume 20, faldone 4.
Volume 20, faldone 4.
Non di 9, il centesimo sono quelli volumi faldone 4, che quello abbiamo rilevato. Quindi se non l'ha ancora prodotto, però il nastro in faldo, non so se è quello. Quello va convertito. Quello però è stato convertito poi.
Produco 3. Il nastro, quindi il 18 novembre, consegna il nastro PAL su BBU,
BBU.
Su quale è stato trasferito l'originale americano.
Ecco, quindi non ho consegnato un VHS io.
No,
prima il 29 ottobre consegna quella che abbiamo visto.
Mi scusi, il 29 ottobre non è prima, perché è l'anno successivo.
No, infatti novembre...
Novembre 92. Il 29 ottobre 92 consegna questa qui che abbiamo visto
poi
adesso.
Poi si ripresenta, ha trovato l'azienda.
Poi si ripresenta il 18 novembre, quindi a distanza di 20 giorni, e fa presente di aver rinvenuto l'agenda, dove c'è l'annotazione dei nomi Piccioni e Coltelli, e inoltre... Anche dice, ho rinvenuto anche il nastro in PAL BBU sul quale è stato trasferito l'originale in standard americano NSE, produco tale nastro.
E di tutti i posti.
Ecco, ora tanto per.
Quindi l'originale faccio, scusi signor Presidente, io faccio riferimento al BBU sul. Che poi le spiego se vuole che cosa significa BBU, ma dell'originale trasferito.
Sì, e produce questo nastro PAL BV al giudice. Ora, precedentemente.
Un mese prima.
Sì.
Due settimane prima. Lei porta la videocassetta. Passano 3 settimane e porta il BVU.
Sì. Okay. Questo è la...
Il BVU sostengo che è l'originale.
All'originale.
Quindi BVU. Il BVU significa è il formato del nastro.
Sì, no, l'unica cosa, no, scusi, interrompo, è per sapere, questo nastro PAL, eccetera, è possibile vederlo con questa nostra...
No.
No.
Il BVU dice?
Quello che lei ha consegnato...
No. Non è possibile, se questo è un lettore poi lo può chiedere al tecnico.
Sì,
ma il BVU tra l'altro non è più in commercio il sistema. Il BVU è un 3/4 di pollice, non ce l'ha lì. No.
Comunque vediamolo almeno.
Materialmente. Sì, materialmente, ecco, intanto.
Volume 20 Faldone 4.
Anche volume 20 Faldone 4 sarebbe questo. Volume 20 Faldone 4 c'è questo nastro.
No,
volume 20 non lo so ora se sia dei reperti, non so.
Delle acquisizioni. Senti al numero romano.
Va bene, allora direi che però intanto possiamo andare avanti perché tanto in ogni caso non...
Non lo possiamo dire,
quindi...
No, quello che mi interessa è il montaggio l'ha fatto sul BVU o su un altro VHS poi?
No, VHS noi non lavoriamo su VHS.
Ho capito.
Assolutamente
quindi
no.
Quindi il VHS l'ha costruito...
Io non ricordo assolutamente, ma probabilmente... Ripeto, non ricordo la circostanza, ma probabilmente andando dal giudice lui probabilmente mi ha chiesto per vie brevi, intanto se ce l'ha, così me lo vedo probabilmente... Sì, sì. E io gli ho fatto fare un BVU, ma dalla trasmissione, adesso io non so, ah no, questo abbiamo detto, scusi, no, non BVU, VHS, scusi, VHS. E probabilmente da un altro nastro che io mi ero fatto, probabilmente. Poi io, avendo trovato l'originale BVU, gli ho portato il BVU. Comunque, rispondo alla sua domanda, assolutamente noi in RAI non lavoriamo in VHS, quindi non è un nastro di lavorazione.
Ok. Allora, dottor Bianchi, mi spiace, devo tornare, ma nella maniera più serena possibile, sulla circostanza, anzi, indipendentemente dal fatto che riteniamo, lei o io, corretto manifestare le proprie opinioni nel momento in cui si fa un'attività giornalistica. Io volevo sapere, lei in questi anni in cui ci ha detto, si è occupato di... della tragica vicenda a partire dall'80 fino al 91 e ha formato un'opinione.
Certo.
E quello che mi ha detto prima significa che non ritiene di averla mai manifestata?
Nei servizi?
Sì.
No.
Senta, se lei aveva due notizie sulle indagini che erano in corso su questa tragica vicenda e una assecondava quella che era la sua opinione sulle cause del disastro e l'altra poteva smettere...
Quale si riferisce le due notizie?
No, sto facendo un'ipotesi.
Ah, no, vabbè, guardi avvocato, per cortesia,
non possiamo
facciamo domande su circostanze che francamente poi sulle ipotesi non è che mai e poi mai noi potremmo trarre degli elementi ai fini poi del giudizio. Quindi...
È perché forse non riesco a comunicare con il testimone, Presidente, perché lui ritiene, mi è sembrato di capire, corretto non manifestare la propria opinione, mi è sembrato di capire.
Non corretto, se la mia opinione è suffragata da un fatto, da una testimonianza eccetera, posso essere intimamente soddisfatto.
E allora Presidente, a me interessa sapere se sceglie su due notizie che gli portano, se lui può ritenere corretto eticamente, cioè nel senso io sono convinto di questo, quindi preferisco darne una piuttosto che un'altra, o se do l'altra, o se le do tutte e due. Perché Presidente? Perché poi vorrei capire perché alla fine dell'intervista raccomanda al signor Co, mi raccomando non dire che stai a casa,
di soltanto non dire
che stai a casa, di soltanto ho ricevuto la telefonata.
e mi sono attivato.
No, 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 scusi, questo non...
No,
Presidente, no. No, 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 ho detto, io ho detto a lei, manifestando la rilevanza della domanda che lei non mi aveva ammesso.
Allora,
questo l'abbiamo sentito, quindi
perfetto, posso rispondere? Posso rispondere?
Allora, Presidente, chiedo scusa. Io mi sono permesso.
No, non è che dice non dire che sei a casa.
Vabbè,
da quello che ricordo. La dice, non ha importanza sapere dove sta, mi sembra.
Non c'è bisogno di ricordare, abbiamo una trasmissione che abbiamo potuto verificare tutti quanto sia perfetta quella che esiste. Quello che non esiste non lo sappiamo.
Non ho problemi a rispondere, signor Presidente, se vuole posso.
No, un attimo, prima.
Io non ho ancora fatto nessuna domanda.
No, no, qual era il passo? Ecco,
allora. Il mio passo era, adesso lasciamo stare se è corretto o non è corretto manifestare
il passo al quale lei al quale si riferiva per agganciare la domanda.
Immediatamente, Presidente, siamo.
Che pagina?
È la terza pagina di questa trascrizione che abbiamo. Dunque.
Scusa, signor Presidente, posso avere anch'io una copia di questa cosa da cui legge l'avvocato? La copia dell'originale, altrimenti devo andare a memoria e non...
Sarebbe senz'altro utile.
Io sto la trascrizione proprio...
Sì.
Allora, Presidente, mi riferisco alla prima metà della terza pagina della nostra trascrizione della registrazione originale. A un certo punto il dottor De Angelis dice...
Non è importante che lei spieghi dove stava.
Ok, stop for a moment. Non ha importanza che lei spieghi dove è stata e dove non stava, eh? Allora, io dico che cosa accadde la sera. Io dico che cosa accadde. Io ricevetti una telefonata, va bene. Non ricordo da chi, suggerisce. Nel corso della quale mi, va bene, facciamo così. Ci fa una telefonata, anche le dico, ma chi telefonò, non ricordo personalmente. Dice non ricordo personalmente, comunque veniva dall'aeronautica. Gli ha fatto il riassunto, va bene? Gli ha fatto il riassunto. Ora, la domanda che lei non mi ha ammesso, tendeva a...
Però lei aveva introdotto la sua domanda dicendo... Non dire che stai a casa, che è diverso di dire non ha importanza che tu dica dove sei. Cioè,
mi sono espresso male, Presidente.
Quindi.
Ma Presidente, posso essere chiaro fuori dai denti? Allora, va bene che io non manifesto le mie opinioni e che non condiziono quello che faccio dalle mie opinioni personali che mi sono fatto, ma che necessità c'è di dire non c'è bisogno che lo dici, basta che mi dici che ricevo la telefonata, eccetera? Allora, per arrivare ad avere delle risposte precise su questo...
Gliela do, se me la fa gliela do la risposta.
Su questo punto,
prima la devo ammettere io.
Poi, scusi. Io avevo chiesto al teste, senta, ma se lei ha due notizie che riguardano le indagini su Ustica e una a seconda l'opinione che si è fatta e l'altra invece sembrerebbe smentirla, si atteggia nello stesso identico modo? Perché io giornalista scelgo quali notizie dare, penso che il giornalista abbia questa libertà, no?
Certo.
Sì. Allora no, io scusi, ammetto la domanda in questo senso.
Allora
ammetto in questo senso, se lei è d'accordo, io le dico come ritengo di ammettere la domanda, se lei poi è d'accordo l'accetta oppure ci rinuncia.
Certo.
Ecco, per quale motivo lei teste De Angelis ha ritenuto di far presente al co che non era importante indicare il luogo dove si trovava.
Allo stato vi rinuncio, Presidente.
Eh?
Allo stato vi rinuncio.
Benissimo.
Dottor De Angelis.
Però mi scusi, Presidente. E questo processo, comunque anche dinanzi a tutti voi giudici, è entrato adesso questo tarlo, diciamo, su questo mistero del perché. Allora, è anche giusto, non solo per chiarezza di tutti, ma anche per un decoro professionale del testimone, che possa rispondere, perché oramai è stato sollevato questo dubbio, questo tarlo.
Guarda, se è inutile che interrompiamo l'esame così.
Lei
non si può avvocato,
lei ha diritto all'ulteriore turno di domande, quindi eventualmente la potrà porre direttamente.
Yeah. Poi non è escluso che la faccia io la domanda, Presidente.
Vabbè, ma intanto cerchiamo di andare avanti, ecco, per cortesia.
cerco di essere il più veloce possibile. E volevo però ripartire dal momento in cui lei decide di incontrare il signor Co. Lei decide di incontrare il signor Co perché gli sembra a un certo punto di poterlo individuare come la persona che nella notte del disastro di Ustica riceve il contatto dall'ambasciata, dall'aeronautica italiana?
In quanto era l'addetto militare, uno degli addetti militari dell'aeronautica a Roma.
Ecco, secondo quelle che erano al momento le sue conoscenze, questa persona che tipo di attività avrebbe potuto svolgere?
Attività in che periodo, mi scusi?
Questo me lo dica lei. Secondo quelle che erano le sue conoscenze, quando decide di sentirlo, che cosa si aspettava da questa persona? Quale tipo di attività, secondo lei, questa persona aveva compiuto?
Era a conoscenza dei fatti, in quanto aveva dichiarato che aveva fatto parte di questo gruppo di lavoro istituito dall'ambasciatore, era un addetto aeronautico, per cui gli addetti aeronautici hanno contatti normali di routine.
Nel 1991, siamo nel novembre, ottobre-novembre, quando lei fa l'intervista.
Novembre.
Dicevo, in quel periodo, nel momento in cui lei decide di fare quell'intervista, cosa sapeva, cosa aveva saputo e da quali fonti a proposito dei contratti che l'aeronautica italiana avrebbe avuto, o che i membri dell'aeronautica italiana avrebbero avuto con l'ambasciata americana a proposito del 19 di Ustica?
Con l'ambasciata americana non ricordo, tranne quello che avevo letto sul libro, evidentemente. Poi tutto quello che era emerso dalle audizioni in commissione stragi, tutto quello che era emerso fino ad allora,
sì,
ero a conoscenza.
Siccome lei si è occupato per anni di questa vicenda, io le chiedo qualcosa di più preciso, se è possibile. Nel senso che a quell'epoca, a quel momento, lei che cosa aveva saputo? Cos'era successo? Quando si è attivata l'aeronautica italiana? Quando si è attivata l'ambasciata americana? In quale contesto, in quali modalità? Lei aveva saputo delle notizie circa questi avvenimenti?
Notizie?
Giornalistiche?
Dipende, no? Dal punto di vista giornalistico, senz'altro sì.
Ecco, e in cosa si concretizzavano? Cioè, qual era la ricostruzione che lei aveva potuto fare sulla base di queste notizie giornalistiche?
No, si sapeva che c'era stato un tentativo da parte dell'aeronautica italiana di contattare ambienti americani per sapere che cosa fosse successo.
Questo si sapeva.
Questo era in linea di massima.
Ho capito.
Non l'ho sentito.
Senta, perché parla di tentativo? Lei sapeva pure che questo tentativo se andò o non andò a buon fine?
Non mi ricordo.
Non se lo ricorda.
Anche perché nel momento in cui ho parlato con Co ho avuto la sicurezza che il tentativo fosse andato a buon fine.
Da cosa ricava questa sicurezza?
Da quello che mi ha dichiarato Co.
A me sembra che Co abbia dichiarato tutto il contrario.
A me no.
Vabbè, scusi, avvocato, non possiamo mica metterci ora.
No.
Noi sentiamo il testo per sapere le circostanze.
Perfetto.
Quando
lei le fa la domanda, quella sulla quale ci siamo soffermati più volte...
Scusi, posso... chiedo scusa. Posso chiarire la domanda precedente? Quando lei... l'avvocato mi ha chiesto da che cosa ha desunto questa impressione, io ho risposto da quello che mi ha detto Co. Posso continuare? Posso fare una piccola...
Non mi ricordo su cosa era, scusi.
No, ma adesso l'avvocato mi ha chiesto da che cosa ha desunto l'impressione che sia andata a buon fine fosse andato a buon fine il tentativo dell'aeronautica di mettersi in contatto con...
I problemi che ci sono. Allora, è andata esattamente così. Io le ho chiesto cosa lei sapesse. Lei mi ha risposto: sapevo che c'era stato un tentativo di contatto da parte di membri dell'aeronautica italiana con l'ambasciata americana.
Benissimo.
La sera. Io le ho chiesto, se lei mi parla di tentativo, questo significa che lei sa, e quindi le chiedo, ha saputo o non ha saputo se questo tentativo è andato a buon fine o meno?
E io le ho risposto, sì.
Sì.
Dopo che ho parlato con Cone sono stato certo.
Esatto, perfetto, esattamente così.
Ma non soltanto per quanto attiene all'intervista, se è questo che vuol sapere, perché Cone ha parlato anche dopo l'intervista. E mi ha detto delle cose, l'ho detto poc'anzi, per esempio mi ha fatto dei nomi che non mi ha fatto nel corso dell'intervista.
Dopo. Le ha detto che lui era stato contattato la sera?
Sì.
E che immediatamente si è messo in contatto con altri enti americani e NATO?
Sì.
Guardi che ha detto una cosa diversa in altra parte dell'intervento.
No, no, Presidente, non...
No, scusi, ha detto, stiamo parlando di notizie apprese successivamente all'intervista, lei ha detto.
Scusate, cioè, qui si sta cercando di confondermi, evidentemente...
No, no, io dico, la domanda era dell'avvocato, le ha detto che ha parlato... Con la sera?
Le ha detto di aver parlato lui la sera con qualcuno dell'aeronautica italiana, le ha detto di aver immediatamente lui preso contatti con Ramstein ed altri enti americani o NATO?
Sì.
Perché non ha ritenuto di registrare queste parti?
Parliamo di quando?
Della sera, della
notte.
Della
sera, la domanda era...
E lui mi ha capito benissimo.
Ha detto che la sera del fatto...
Sì, io non capisco... Io non ho registrato questa risposta, da quello che è andato in onda che sono parole mie.
Ho paura che non siano parole sue, ma siano. In quella selezione del servizio fotografico di cui ci parlava lei, appunto le più belle.
No, avvocato, questo no. Diciamo i fatti, non i commenti, lasciamoli perdere.
La ringrazio.
Belle o brutte, poi lo vedremo. Intanto dica qual è il passo che ritiene di poter contestare, diciamo.
Lo faccio immediatamente, non dopo essermi scusato e avanzare mia giustificazione, che mi stavo riferendo all'esempio che aveva fatto il teste su un servizio fotografico di 40 fotografie all'esito del quale lui sceglie le 20 più belle. La mia era soltanto un riferimento indiretto a questa metafora, per carità.
Quando lui si impappina sulla parola successivamente, evidentemente è una foto brutta per restare al paragone che lei ha fatto.
Senz'altro, però in quel frangente lei ha il testo davanti?
Come, scusi?
Lei ha il testo davanti?
Scusa, a quale testo ci riferiamo?
Sì, ho due testi davanti.
Dell'originale.
Dell'originale, sì.
Mi dice a che pagina si riferisce la domanda?
La trascrizione del testo originale, io purtroppo ho paura di non avere la sua stessa numerazione.
Allora, mi dica qual è la domanda e la risposta, cerchiamo di rintracciarla.
Allora. Lei ce l'ha separate, chiedo scusa, sul testo, domanda e risposta iniziano ognuno in una frase diversa?
No, sono di seguito. Allora, però sono sottolineate, quindi può darti che trovo.
Stessa. Diciamo che è la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, l'ottava domanda. Più o meno, insomma. Quando lei gli chiede, senta, voi queste ricerche le faceste solamente nella notte dell'incidente o anche successivamente?
Sì, l'ho individuato.
Chiaro? Ecco. E lui risponde, no, successo. A quel punto lei dice, questa nel mio esempio è una foto brutta, devo tagliarla, e gli dico, anziché rispondere successivamente, di qualche giorno dopo, i giorni dopo, no?
I giorni successivi, perfetto. Lui però non ascolta il mio consiglio, mi dice il giorno dopo.
Perfetto. Può dire nei giorni successivi, ecco, se voi la faceste soltanto nella notte dell'incidente o anche più tardi? La risposta è no, tre volte no. Il giorno dopo l'ambasciatore ha fatto un gruppo che ha dal nostro ufficio, anche tutti gli uffici dell'ambasciata, per cominciare un'indagine su tutto quanto, cioè sulla marina, navi, eccetera. Io vedo che lui dice... No, il giorno dopo l'ambasciatore ha fatto un gruppo che dal nostro ufficio, anche tutti gli uffici dell'ambasciata, per cominciare un'indagine su tutto quanto, cioè sulla marina, navi, eccetera. E poi per qualche giorno abbiamo fatto una ricerca, abbiamo telefonato alla marina degli Stati Uniti in Germania, poi con tutti i nostri amici, a sapere se c'è qualche nave oppure un volo. Questa attività, quando lei ha vissuto l'intervista, l'ha intesa come attività ulteriore rispetto a quella che lei collocava nella notte, quella che ha dato qualche risposta prima?
C'è opposizione, Presidente, perché non si è letto il primo brano di questa intervista, dove non c'è alcun intervento del giornalista De Angelis e dove emerge chiaramente che lui fu avvisato ed iniziò a ricercare la notte stessa.
Allora l'opposizione, il minimo di tempo se la deve avere, stavo dicendo proprio questo, ho detto al teste. Quello che dice adesso lo ritiene qualcosa di diverso rispetto a quello che ha detto qualche risposta prima? Che il collega di parte civile ritenga di dover intervenire in qualche modo, e certo non posso impedirglielo, però era esattamente la domanda che gli ho fatto io, cioè confronti lei, che è il teste, questa risposta con quella precedente e quindi mi dica se ha ritenuto che si trattasse di un qualcosa di ulteriore. Stavo riferendo proprio a quello che aveva detto prima.
Scusi, signor Presidente, posso fare una precisazione che forse è chiara, può essere molto più chiara a tutti. Secondo me ci stiamo complicando la vita perché c'è un mezzo televisivo. Allora, io sono giornalista, ho fatto il giornalista anche prima di essere giornalista televisivo. Se sono qui in qualità di teste, probabilmente non è per contestare tecnicamente il montaggio dell'intervista. Io sono qui come autore di un servizio giornalistico. Quindi, come autore, quindi io testimonio dell'incontro con Dicco. E dichiaro che Dicco mi ha dichiarato che la sera ha ricevuto una telefonata e immediatamente si è attivato, ha chiamato Bagnoli, ha chiamato Rammstein, che successivamente, il giorno dopo, è stato convocato dall'ambasciatore che ha creato il gruppo di lavoro e quindi con il gruppo di lavoro hanno fatto la richiesta a 360 gradi. Alla fine dell'intervista il signor Co. Alla fine dell'intervista il signor Co, ad altre mie domande, che se avessi fatto un articolo giornalistico scritto sulla carta stampata, non avrebbero avuto nessun tipo di contestazione perché non doveva esserci un master televisivo, mi ha detto: l'aeronautica italiana mi telefonava tutti i giorni e mi chiedeva, ma siete sicuri, questa è la frase che mi ha detto, ma siete sicuri che non vi manchi un missile? Avete controllato in magazzino che non vi manchino i missili? Lui successivamente, al di fuori dell'intervista televisiva e quindi dell'impatto con la telecamera con la lucetta rossa accesa, mi ha detto delle cose molto più, con maggiore disponibilità di quella che pure ha dimostrato in maniera molto chiara in questo servizio e che io correttamente, dal punto di vista dell'etica giornalistica e dell'etica personale, non soltanto della deontologia professionale, ho messo in onda, ho mandato in onda. Lui mi ha dato una dimostrazione di disponibilità e mi ha dato il senso della preoccupazione dell'ambasciata americana di soddisfare le richieste che gli venivano dagli ambienti italiani per quanto riguardava lui, dall'aeronautica italiana, dal reparto SIOS. Di più non so che cosa dire.
Ecco, lei questa maggiore disponibilità però dovrebbe specificare, dato che è successiva all'intervista e che quindi non è documentata, no, dico, deve specificare in che cosa è consistita praticamente.
Certo, questo. Allora, per esempio, io gli ho chiesto il nome di questo sapen, ho cercato di rintracciare questo sapen perché preordinavo un successivo lavoro d'inchiesta nei confronti dei francesi. Quindi gli ho chiesto se conoscesse questo sapen e gli ho chiesto il nome di battesimo. E lui mi ha dato il nome di battesimo che adesso neanche ricordo. Chrétien, Cristiano, non mi ricordo. Poi, gli ho fatto, mi sembra, altre domande su questa vicenda della nave americana, come si diceva, si rumoreggiava che fossero girate delle foto subacquee fatte, si diceva, dagli americani, quindi ho voluto accertarmi di questo e ho capito che lui non sapeva niente di questo. Ovviamente ho fatto molte altre domande a proposito di questi contatti avuti con l'aeronautica italiana e lui mi ha detto, e questo lo ha detto anche nell'intervista, non so se in quella mandata in onda o in quella originale che poi è stata tagliata, che praticamente l'aeronautica italiana lo chiamava quasi ogni ora a chiedergli in continuazione in maniera molto pressante e poi lui ha rivolto gli occhi al cielo, mi ricordo, come dire, erano anche troppo insistenti perché noi gli rispondevamo che stavamo facendo del tutto per avere notizie di quanto fosse successo e per essere sicuri che non ci fosse stato coinvolgimento di un aereo da combattimento o americano di qualcun altro. E gli hanno chiesto più volte del missile. Questo è il motivo per cui io ho ritenuto di chiudere l'intervista con la domanda sul missile, perché lui successivamente mi ha detto che era pressante questa domanda sul missile. Poi gli ho chiesto con chi aveva questi contatti. Lui mi ha specificato, come ho detto nella mia prima risposta, che il suo compito non era quello, per una questione di gradi, non poteva permettersi di parlare con il generale Tascio. Lui era un ufficiale in sottordine rispetto all'addetto militare aeronautico, che era appunto tra l'altro suo cognato, e mi ha detto il nome di questi altri ufficiali con cui parlava. E poi abbiamo parlato di altre cose, che probabilmente interessano meno. Mi ha parlato della frequentazione che lui aveva con gli ufficiali dell'Aeronautica Italiana, mi ha detto che erano molto amici, che rimpiangeva i tempi, che ricordava con rammarico i tempi in cui viveva a Roma, si stava bene, si frequentavano anche fuori dei rapporti istituzionali, che facevano voli
non
insieme.
Non c'è nessun problema, ecco. A sentire ancora...
Io ho risposto alla domanda del Presidente.
No, sono domande mie, non è che...
Però, Presidente, siccome... Sì, Presidente.
Cioè, ma... domande mie per diciamo, dare un significato concreto a quello che il teste aveva detto circa...
Ecco, ma nemmeno gliel'avevo chiesto. Il problema era se io posso fare il mio esame oppure no. Dopodiché lui...
Ma penso che lo stia facendo da un paio d'ore il suo esame, quindi non è che mai è stato impedito.
Presidente, io non gli avrei fatto parlare liberamente e senza far domande. Cioè, avrei sollecitato queste cose che lui ci sta dicendo, chiedendo, cioè, cosa si è detto dopo, cosa ha detto fuori intervista. Ma non è che l'avrei tenuto così a sentire...
Il problema è il gioco delle parti, siccome...
Ma lei non è una parte.
Appunto, io sono una parte.
Allora,
nel
no?
momento in cui il teste dà una risposta, diciamo così, generica, perché si riferisce a conversazioni avute, è logico che io intervenga dicendo ci deve dire il contenuto di queste conversazioni, perché sennò rimarrebbe... una affermazione priva di qualsiasi riscontro. Andiamo avanti.
La mia domanda era questa. Lei ha il testo davanti della intervista originale? Può cercare il punto in cui Cole risponde la prima volta di cosa è successo la notte dell'incidente? È all'inizio proprio.
Sì, ce l'ho davanti.
Io ero a casa e non so se io a quel punto ero l'addetto che faceva la guardia al telefono, ma c'era sempre qualcuno che faceva questo. Ho ricevuto una telefonata dall'ambasciata oppure dall'addetto che faceva la guardia, che è caduto un aereo italiano. Volevo sapere se c'entravano di aerei degli Stati Uniti e quindi, chiede lei, voi vi attivaste per dare una risposta a questa domanda. Sì, esattamente, ho cominciato a quel punto a telefonare all'USA, al comando centrale dell'aeronautica degli Stati Uniti, dove era... a Ramstein, nella Germania. E che cosa hai detto? Che non c'era un aereo dell'aeronautica degli Stati Uniti in volo nell'Italia. Va bene? Quindi, dopodiché dice che si telefonò anche a Bagnoli, cioè a Napoli, no? Le ricerche della Marina, eccetera. Dopodiché c'è il problema della lingua, in cui non riesce a pronunciare la parola successivamente, il dottor Co, il signor Co. Però, quando si riesce finalmente, gli si scioglie la lingua, lui dice... alla sua domanda, questa ricerca voi la faceste soltanto nella notte dell'incidente o anche più tardi? Risposta, no, il giorno dopo l'ambasciatore ha fatto un gruppo che dà dal nostro ufficio anche tutti gli uffici dell'ambasciata per cominciare qualche giorno un'indagine su tutto quanto, cioè sulla Marina, navi, eccetera. E poi per qualche giorno noi abbiamo fatto una ricerca, abbiamo telefonato alla Marina degli Stati Uniti in Germania, poi con tutti i nostri amici a sapere se c'è qualche nave oppure un aereo in volo. E restavate in contatto, poi vediamo i rapporti con lei. La mia domanda era semplicemente questa.
Sì.
Cioè, a lei sembra che quando la seconda volta dice che il giorno dopo il suo ambasciatore costituisce il gruppo per cominciare l'indagine, sia un qualcosa di ulteriore rispetto alle telefonate che lui a questo punto di notte da casa sua avrebbe dovuto fare a Ramstein, a Bagnoli e in tutti i paesi della NATO?
Senz'altro sì.
Ah.
E se vuole le spiego anche che lui mi ha spiegato fuori dell'intervista, usando il termine switch off, che c'era un sistema, io ho intuito, che evidentemente dall'ambasciata, dal centralino dell'ambasciata poteva girargli la telefonata o nell'ufficio o nell'abitazione personale all'interno dell'ambasciata, credo. Ho creduto di capire questo.
Lui abitava all'interno dell'ambasciata?
Ho creduto di capire questo. Non lo so dove abitasse, ho creduto di capire questo, poiché lui aveva risposto comunque con questo sistema centralino, per accorciare i tempi dell'intervista, così rispondo esaurientemente anche all'altra domanda, gli ho detto non c'è bisogno che tu mi dica dove eri, se eri in ufficio o eri a casa, non ha importanza, se tu eri l'addetto di turno, di guardia, ti hanno raggiunto.
Ma lui ha detto che non sapeva se era l'addetto di guardia.
Appunto dicevo, però lui l'ha ricevuta, magari non era lui l'addetto di guardia, come?
Ma scusi, come fa a dire che lui dice ho ricevuto una telefonata la notte?
Ripete, per favore, non ho sentito.
Sì, dov'è che lui dice io la notte ho ricevuto una telefonata? Io leggo la sua domanda.
Alla mia domanda, scusi.
Che parla di notte. È lui che è un americano, che parla italiano.
Che cosa accadde la notte? Mi scusi, che cosa accadde la notte? La notte. E lui risponde, io ero a casa e non so, a quel punto ero, l'ho detto, faceva la guardia, ma c'era sempre... ho ricevuto una telefonata. La domanda era la notte. Che accadde la notte? Ho ricevuto una telefonata. Quindi era la notte.
Ah, per questo lei ha inteso?
No, per questo, perché è così. Abbia pazienza, avvocato, scusi.
No, perché guardi, quando poi dopo dice per cominciare, io la interpreto in maniera diversa, non voglio dire, questo non è che ci dobbiamo fermare adesso noi due.
A lei può interpretarla come vuole, lui ha detto questo, non
ma
devo neanche interpretarlo.
Come vuole, per piacere, io ho detto, non mi interessa la diversa interpretazione.
Benissimo.
Poi.
Andiamo avanti, perché questo è trascritto, quindi.
Ecco. Quando le ha detto che lui quella notte parlò con personale del secondo reparto?
Quando lo ha detto lui? Non lo so. Vuole che mi rilegga tutta la trascrizione?
Si ricorda che se l'ho detto nel corso della conversazione registrata o fuori, magari amichevolmente...
Che la notte stessa parlò con...
Parlò con personale del secondo reparto... io lo dico tutto. Secondo reparto, sì.
Mi sta facendo una domanda?
Sì, le ho chiesto. Siccome l'abbiamo vista tutti insieme, lui non ha mai detto che quella notte parlò con personale del secondo reparto. Lei invece in una domanda, siamo alla fine dell'intervista, dice, facciamo di nuovo.
Quale intervista, mi scusi, quella...
L'originale.
L'originale.
Dice... Facciamo di nuovo, va bene, parliamo, certo, la cosa più sì, la cosa più normale, più simpatica. Mi spieghi bene questo contatto che voi avevate con il secondo reparto. Cioè, il secondo reparto telefonò la notte dell'incidente e poi seguitava a telefonarvi. E che tipo di informazione vi chiedevano e che tipo di informazioni davate loro? La domanda che le faccio io è questa.
Aspetti, me la faccio trovare però prima, scusi.
Prego.
Alla fine della quarta pagina.
La quintultima domanda sua, la quintultima, quindi lei se parte dalla fine.
Per il secondo reparto, per il solo sicuro, siamo di nuovo a te.
Sì.
La mia domanda è questa.
Sì.
Abbiamo tutti insieme visto l'intera intervista che lei ha messo a disposizione di questo ufficio giudiziario. In tutta l'intervista, più volte, Co dice di non essere sicuro da chi ha preso la notizia, di non ricordare chi l'ha chiamato. Addirittura dice, ma poi va bene, abbiamo il testo, il Presidente senz'altro non mi consentirà di andare oltre, però mi ricordo, no, quando dice io non sono sicuro, ultimamente l'aeronautica, cioè poteva essere l'ambasciatore, anzi, dice prima l'ambasciatore, forse l'aeronautica, in un altro passo dice forse. La cosa certa è che non si ricorda chi. Gliel'ha detto fuori intervista che invece furono personale del secondo reparto a chiamarlo la notte dell'incidente?
No.
È una sua...
Rileggendo questa cosa, probabilmente, visto e considerato che noi stavamo facendo, credo, sul dettaglio delle mani, queste cose qua, può darsi che io mi sia sbagliato e abbia detto qui il secondo reparto, a me non interessava chi telefonò la notte, per sapere poi se c'era stata questa continuità di domande, ma tant'è che non l'ho mandata in onda questa domanda.
Secondo lei, per l'accertamento della verità su questi fatti, e quindi vuol dire che era anche lo scopo del suo lavoro giornalistico, immagino, no?
Certo.
In questo settore, era rilevante o meno che il contatto ci fosse stato effettivamente quella notte o in un momento anche di poco successivo?
Ma adesso su due piedi non saprei valutare, voglio dire, probabilmente era rilevante per il fatto che c'erano state delle intercettazioni dei centri della difesa aerea che
da cui emergeva questa preoccupazione di dover identificare aerei americani, una portaerei, il tentativo di chiamare addirittura l'ATAS a Verona, quindi dal punto di vista giornalistico sicuramente sì.
Quindi era rilevante che il contatto con gli americani fosse avvenuto la notte stessa?
No, non rilevante, lei mi ha chiesto se ai fini dell'accertamento della verità avesse una importanza o meno, e io le ho risposto dal punto di vista giornalistico sì, non della verità, della verità no, assoluta no, non compete a me.
Ma io la traslazione, perché è chiaro che il fine dell'inchiesta
appunto non mi compete,
è cercare i fatti,
certo.
Poi la verità processuale è un'altra.
Certo.
E questa consapevolezza ce l'aveva sin da allora o è un ragionamento che fa adesso?
Lo faccio adesso.
Quasi, avvocato, su questo punto mi dispiace, basta, perché francamente non ci interessa.
Senta, c'è un motivo per cui nel testo dell'intervista che va in onda chiedo scusa, ritrovo il punto. Il testo dell'intervista andata in onda?
Sì.
Ecco, a pagina 2 siamo, diciamo, agli inizi. State parlando di missili. L'ha trovato il punto?
Sì, sì.
Ecco, mi interessa quella domanda che lei fa. Comunque parlavate di missili anche con l'aeronautica. E domanda, quindi, punto interrogativo. Comunque parlavate di missili anche con l'aeronautica. E la risposta, sì, ogni giorno abbiamo parlato insieme, perché quando c'era una risposta nostra c'era sempre un'altra domanda dell'aeronautica su questo argomento, su questo voi avete un aereo, un missile, eccetera, eccetera, c'era sempre uno scambio di informazioni tra noi. Andando a ricercare questo pezzo nella registrazione integrale, vediamo che questo tipo di risposta, in realtà, non è riferita al problema dei missili. Perché nella registrazione integrale, che è la fine di pagina 1 e l'inizio di pagina 2, più o meno insomma, lei chiede, comunque parlavate di un missile anche con l'aeronautica? E lui risponde, sì. Dopodiché lei cambia discorso, dice, senta, il comandante della flight lane, eccetera. Come mai ha ritenuto di inserire una risposta, certamente data dal signor Co, ma in termini così... ogni giorno, ci siamo sempre sentiti, eccetera, con riferita ai missili, dove invece rispetto ai missili Cosi era limitato a rispondere sì alla sua domanda.
Mi perdoni, Presidente, basta leggere tre righe sopra.
Infatti, quello che stavo per dire, comunque le do la risposta.
Lei poi si opponga, però, no, ecco, finisca la domanda, Governo.
Sì, io le chiedo, come mai ha ritenuto di poter attribuire questa risposta così articolata ad... una domanda precisa alla quale al contrario Co aveva risposto con un monosillabo sì. Non so se mi sono spiegato
perfettamente.
Grazie.
Le do la risposta. Allora, per due ordini di motivi. Uno era quello che, come le ho detto successivamente all'intervista, il senso delle risposte di Co alle mie domande giornalistiche era questo, che l'aeronautica aveva manifestato un interesse abbastanza pressante sull'incidente e sulla presenza o meno di un missile, sulla mancanza o meno di un missile dagli arsenali americani. Secondo, perché questa domanda, questa risposta di Co atteneva comunque allo stesso argomento, tant'è vero che lui risponde un pochettino più avanti, c'era sempre un'altra domanda dell'aeronautica su questo argomento, su questo, voi avete un aereo, un missile, eccetera, eccetera, c'era sempre uno scambio di informazioni tra noi. Quindi dal punto di vista diciamo così, della
correttezza giornalistica, cioè, io non ho fatto
che fossero comparabili, insomma, le...
non comparabili, io ho messo una risposta, una sua risposta comunque parlava sullo stesso argomento.
Ho capito. Senta, lei quando è stato sentito dal giudice istruttore ha riferito diverse cose, direi che è stato sentito proprio per quello, di quello che ha detto al giudice, di quello che vi siete detti con il signor Co, al di là di ciò che vi è stato registrato, è giusto? C'è un motivo per cui non ha ritenuto di riferire, diciamo, questa preoccupazione, questa cosa pressante?
No, scusi, non ho capito nemmeno io, cioè c'è un motivo per il quale non ha ritenuto di riferire in quale sede?
Al dottor Priore, che lo chiama, noi Presidente ci troviamo di fronte al solito problema, verbale di istruzione sommaria, non c'è la domanda, no? Però leggo, verbale del 15 novembre 91,
sì.
A domanda risponde, terza domanda sarebbe, oltre a quanto riportato nell'intervista, come mi ha riferito altre circostanze, va bene? Il che mi fa supporre che il giudice istruttore lo abbia chiamato proprio per avere una conoscenza più ampia di ciò che si sono raccontati al di là di ciò che è stato registrato. Almeno due, forse tre volte, rispondendo alle mie domande, il dottor De Angelis ha detto che lui mi ha detto proprio, ha fatto con gli occhi al cielo, questo fatto dei missi, mi telefonano tutti i giorni, la pesante, e ha giustificato in questo modo, perché ho scelto io la risposta da appiccicare a quella domanda, perché il contesto generale è quello che mi ha detto.
Non da appiccicare, da integrare, perché lui comunque ha risposto sì. Quindi, scusi, quindi non ho detto da appiccicare.
Lo dico io, perché se io rispondo sì voglio dire...
Sono molto geloso della mia correttezza professionale.
No,
scusi,
no,
se...
mi sono espresso male. Solo che, voglio dire, se io la rilasciassi una dichiarazione, dico sì, e lei poi mi ci mette sì perché oggi è... ci rimane un po' male, perché se ho voluto dire sì, ho detto sì. Se volevo dare una spiegazione, la dato. Mi permetto di chiudere la parentesi e torno a questa domanda. Quando il dottor Priore, noi lo ricaviamo dalla lettura di questo verbale, le chiede... cos'altro lei ha appreso nel corso di quell'incontro? La lettura di tutto il verbale, Presidente, possiamo darlo per letto, però serve come contestazione a contrario, non c'è alcun riferimento a questa pressione che Coe le avrebbe detto di aver subito dagli italiani, dal secondo reparto, da chiunque fosse stato, per la ricerca e la preoccupazione per il missile.
Posso rispondere?
Se lo dimenticò, se è un problema.
Posso rispondere? Il motivo è molto semplice. Uno, era già chiaro nell'intervista, emergeva chiaramente tutto quello che lui ha detto della reiterazione delle telefonate da parte dell'aeronautica e del secondo reparto. Due, perché abbiamo parlato di altre circostanze, questa non era un'altra circostanza rispetto all'intervista.
Senta, quando io le ho detto, no? Le ho fatto notare, guardi che in realtà lui non è sicuro con chi ha parlato, non, a mio giudizio significa una cosa circa i tempi, a suo giudizio significa un'altra. Lei mi ha detto che in realtà lui le diceva che questi dell'aeronautica telefonavano, però io leggendo la trascrizione integrale e sentendo non mi è sembrato che lui riferisse di questa preoccupazione eccessiva per i missili. Lui ha detto che chiedevano se c'era un aereo addirittura nel Mediterraneo, cioè su Ustica o nel Mediterraneo. Mo' che sta un aereo nel Mediterraneo e va a sparare il missile.
Lui ha detto se c'era un aereo che poteva abbattere, lui diceva abbattere, un aereo da combattimento che potesse aver abbattuto l'aereo italiano. Poi, in questa che lei dice che è la risposta che io ho appiccicato, lui dice, la rileggo un'altra volta, per cui sembra che gliel'abbia messa in bocca io le parole,
No, assolutamente no. Io non ho mai pensato una cosa simile. Io ho parlato di un montaggio nel quale le risposte a una domanda vengono trasferite come risposte a una domanda diversa. Questo è vero, no? Cioè, ecco.
Vabbè, guardi avvocato, noi qui abbiamo visto le cassette, sì. Abbiamo le trascrizioni, cioè, quindi ora tutte le valutazioni.
Voglio capire perché.
Sul montaggio.
Perché?
Perché cosa?
Perché
cosa?
Se lo ha fatto... essendo lui
a noi non interessa più perché
per...
noi abbiamo tutti i dati originali.
Perfetto.
I dati originali delle interviste e quindi poi le scelte che ha fatto il test di
Angelis
attengono a un campo che a noi non ci riguarda, perché non influiscono su quello che può essere la rilevanza di questi elementi ai fini poi della decisione.
Su queste osservazioni non mi resta che essere remissivo.
Sì.
Ho finito.
Prego. Altro controesame, avvocato Tasci, avvocato Barto. Vabbè, ma oramai il generale Tascio ha una competenza anche
magari.
De Angeli, le chiedo scusa, ma vorrei alcuni chiarimenti. Lei ha detto di essersi occupato della vicenda Ustica sin dall'inizio, mi è parso di capire, perché lei, pur essendo entrato al TG1, nella redazione del TG1 nel 1990-91, ha detto è sempre stato un giornalista. Potrei aggiungere ovviamente, ecco, perché altrimenti non sarebbe entrata alla redazione del TG1. Ecco. E i suoi articoli lei li ha scritti sul Tempo.
Sul Tempo e sul TG2 anche.
Quindi prima ancora di entrare a far parte del TG1. Quindi ha scritto articoli su Ustica per ben 10 anni prima di...
No, perché nel tempo, dal punto di vista temporale, sì, nell'arco, sì, diciamo, di tutti questi anni, sì. Perché poi al tempo, dopo una fase iniziale, e soltanto occasionalmente mi occupai dell'argomento.
Quindi se ne occupò in prima battuta quando
sì,
la notizia ebbe un certo...
Perché ero lì, per ero sul posto, quindi...
Ah, perché lei era Ustica.
Sì, era Ustica la sera in cui cadde
la sera dell'incidente. Ma poi comunque ha continuato a seguire.
Sì.
Quindi ha avuto anche contatti, credo, con gli altri colleghi che si occupavano della vicenda Ustica.
Prima di entrare in Rai, intende?
Sì, sì, no, parliamo di questo primo periodo in cui lei si occupa di Ustica, ha detto...
Diciamo dall'80 al 90, dall'80 all'88 quando sono entrato in Rai, ma i contatti, il contatto più frequente ce l'avevo con un collega del Tempo che sedeva alla scrivania vicino alla mia, per cui che si occupava dell'argomento, per esempio, quindi...
Chi era, scusi?
Giuseppe D'Avanzo.
Giuseppe D'Avanzo. Lei ebbe modo anche di cambiare, scambiarsi qualche opinione, cioè di parlare con Purgatori.
All'epoca?
Sì, insomma, nell'arco dei 10 anni.
Purgatori era un giornalista del Tempo, originariamente, per cui voglio dire, probabilmente avrò fatto con lui come con tanti altri.
Sì, quindi ebbe modo anche di scambiare...
E poi successivamente, parlare... quando ho cominciato ad occuparmi molto più assiduamente del tema, dell'argomento Ustica, certo ho avuto molti contatti con Purgatori, il quale peraltro una volta collaborò anche a uno speciale del TG2, un TG2 dossier che feci sull'argomento, anche se si limitò soltanto a una piccola ricerca di archivio, ma insomma.
Senta, lei ha detto se ne è occupato saltuariamente, o meglio ancora tra l'80 e il 90 lei se ne è occupato in un primo momento in modo, diciamo...
Sì, dalla sera stessa feci un articolo la sera stessa da Ustica proprio, lo telefonai al giornale lì da Ustica, anche perché fui coinvolto in qualche modo nelle ricerche la sera stessa.
Un inviato, drammaticamente fu un po' considerato un inviato dal suo giornale.
Beh, certo.
Che stava sul posto.
Certo.
Senta, e poi, quando è che ricomincia ad occuparsene?
Onestamente adesso la data
non le chiedo né il mese né, insomma diciamo il
diciamo con continuità è... con assiduità e continuità sicuramente dall'88.
Ecco, nell'88 lei torna ad occuparsene,
sì,
pur non avendolo mai abbandonato, però riprende
abbandonato se non altro come interesse
come
giornalistico,
interesse
da lettore informato, sì, e da lettore che conosceva alcuni degli attori, diciamo, di questa tragedia.
E nell'88, scusi, perché torna ad occuparsi della vicenda di Ustica? Qual è la molla che porta...
No, nessuna molla.
Che però... No, no.
No, no, le spiego. No,
dico... Guardi, non voglio...
No, 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 per carità, avvocato.
Credo che, non lo so, io dico delle cose che possono essere errate, ho degli amici giornalisti, mi è parso di capire, quando un argomento riviene...
No, no, semplicemente perché nell'88 io passo in Rai. Lascio il Tempo, entro in Rai, dopo credo pochi mesi, onestamente non me lo ricordo, al TG2 dove appunto stavo, si manifestò la necessità di cominciare a trattare questo argomento, probabilmente su sulla base di qualche evento, di qualche dell'inchiesta. Adesso non ricordo, però onestamente non ricordo. Teoricamente potrebbe essere stato anche l'anniversario di giugno, per esempio. Ecco, per esempio, sto dicendo una cosa. Ecco. Quindi si manifestò questa necessità e quindi cominciò il direttore, caporedattore, eccetera, mi affidarono questo incarico, io cominciai a trattare questo argomento, anzi, adesso un nesso lo ricordo. Il nesso fu che io quando ero al tempo, mi attivai e riuscii ad andare sul luogo del recupero del relitto. Andai sul luogo del recupero del relitto noleggiando un peschereccio a Napoli, a Capri, adesso non ricordo bene, che mi portò sul luogo del recupero. E facemmo anche delle foto del recupero, eccetera. E quindi probabilmente...
Ma questo, mi scusi se la interrompo solo per capire meglio, questo nel 1988 di lì oppure
In questo momento sono un po' stanco, per cui le date... sicuramente prima dell'88, perché adesso non mi ricordo esattamente, voi la dovete sapere meglio di me, la data del primo...
Io non ho capito solo una cosa, lei dice affitta un peschereccio e va sul luogo dove è stato recuperato il relitto nel 1980, cioè quando si è verificato l'incidente,
credo dell'86, 85, non ricordo esattamente.
Non avevo capito quello, volevo... Prego, continui.
Sì, quindi stavo ancora al tempo, eccetera. Quindi evidentemente c'è stata... credo di ricordare, però non voglio dire, sto sotto giuramento, quindi chiarisco che non ricordo, sto cercando di ricostruire, quindi c'è stato un qualche evento legato probabilmente a questo contratto con l'Ifremer per il recupero, un qualcosa del genere, essendoci io stato, ne ho parlato in redazione, dice allora ok, allora continua ad occuparti di te, ecco, questo è il motivo. E da allora non l'ho più abbandonato praticamente.
E lo segue quindi con una certa assiduità, potremmo dire.
Sì, fino a che c'è stata aperta fino a poco tempo fa.
Senta, quindi lei ricorda anche che nell'88, parliamo del 1988, viene nominata la famosa Commissione Prati.
Certo.
Quindi lei seguì anche i lavori della Commissione Prati.
Sì.
Quindi lei ricorda anche che proprio in quel periodo stava per concludere i suoi lavori la Commissione Blasi. Si ricorda... Prego.
No, mi ricordo poi che li concluse.
E più ci...
Come, scusi?
Dico, mi scusi se lo dico, è pleonastico, ma dico, più notizie ci fornisce, anche se non siamo in televisione, ecco, più può essere utile, ecco.
Va bene. No, momento però, noi sentiamo il teste sulla vicenda Coe, perché ora non cominciamo mica a fare domande sulle commissioni Blasi e Prati.
No, ma l'ho detto solo perché l'avevo interrotto.
No, ma io ora, ecco, voglio fare questa osservazione, ecco, a lei, nel senso che il teste viene in relazione specificamente alla sua intervista televisiva con Co.
Ecco. Se lei mi consente ci arriviamo.
Sì. Però... bisogna dire quando, ecco, è quello il problema. Perché credo di arrivarci, ci arriveremo, però ecco, vorrei che ci arrivassimo un po' per la
direttissima. Sono stati 20 anni di indagini
per la direttissima.
Ci sarà stato un motivo.
Sì,
e ora ci troviamo a celebrare un processo, anche noi avremmo bisogno di un certo margine per arrivare a capirci qualcosa. Perché io volevo sapere della Blasi per sapere se il dottore ricorda qual era la conclusione alla quale pervenne la Blasi, così come diffusa...
La prima o la seconda Blasi?
Ecco, vede, lei ricorda pure la distinzione tra prima... La prima Blasi. La prima Blasi.
Forse faccio confusione tra la prima e la seconda, comunque. La prima Blasi arrivò alla conclusione che, mi ricordo, fecero il cosiddetto albero delle possibilità che potesse essersi trattato di un missile ad abbattere l'aereo.
Eccoci. E in che periodo siamo? Siamo nel 1988-89, giusto?
Me lo dica lei, sì, non lo ricordo.
Io credo, vado un po' così a memoria. E allora io le chiedo questo. Quando lei, come giornalista, seppe quali erano i risultati alla quale era pervenuta la commissione Blatter, mise insieme tutte quante le informazioni che aveva raccolto nell'arco di un decennio. Pervenne a una sua conclusione?
Certo.
Ci può dire quale fu?
Qual è il motivo della domanda, nel senso, lei sta parlando di opinioni personali o del mio lavoro? No, voglio sapere sto rispondendo.
Io ammetto questa domanda però e poi basta sulle opinioni, una tanto me la ammetto perché francamente...
Non è un'opinione, sto chiedendo quale...
stiamo chiedendo a quale conclusione arrivò, cioè qual è la sua opinione.
Qual era il convincimento che si era formato lui, perché era stato, per dirla senza mezzi termini, se il 19 era stato abbattuto da un missile, se il 19 era caduto perché vi era stata una collusione con un altro aereo, se il 19, tra le varie ipotesi che erano state prospettate, quale lei riteneva all'epoca essere la più esatta?
La più probabile?
La più probabile.
Ecco, la più probabile ritenevo che fosse stato abbattuto da un missile. Non sapevo ancora, peraltro... No, il soggetto mi invita a continuare, dico, peraltro non sapevo, non conoscevo la nazionalità del paese che avrebbe potuto lanciare questo missile, e peraltro non sapevo neanche, avevo dei dubbi anche sul fatto che se potesse trattarsi, visto che lei mi sta chiedendo di opinioni personali e non giornalistiche, di un missile con testata di guerra attiva o addirittura di un missile inerte come venivano usati in alcune circostanze. Tra l'altro non ho escluso nelle mie ipotesi poi giornalistiche che tenevo per me altre possibilità.
Senta, e questa era la conclusione alla quale era pervenuto anche Gatti nel suo libro?
Non lo ricordo.
Ma non vorrei sbagliarmi, nella intervista la prima zoomata non è sulla...
No, il libro sì, dico, non ricordo, conosco perfettamente Claudio Gatti, non ricordo se nel suo libro era pervenuta questa... libro peraltro, perché Claudio Gatti ne ha scritto un altro in cui attribuisce la responsabilità a un missile israeliano, per cui se Claudio Gatti fosse convinto che fosse stato un missile da base del 19, ne sono certo, non in quel libro, non mi ricordo esattamente se questa tesi era illustrata anche in quel libro.
No, le chiedo questo e poi farò un passo indietro.